Ringrazio gli organizzatori che hanno dato questa opportunità di fare due chiacchiere sulle banche dati pubbliche. Io, quando ho visto per la prima volta il titolo del convegno, la privacy della data, sinceramente ho pensato subito a quella frase attribuita a Bohr che diceva che è sempre difficile fare delle previsioni, soprattutto sul futuro. Ma visto che con questo non ci porta molto lontano, voglio iniziare con un'altra affermazione. Ovvero, perché dobbiamo guardare al passato per pensare al futuro? Beh, innanzitutto perché non c'è nessun altro posto dove guardare. Allora, guardiamo un attimino all'indietro. Pensiamo nell'Antico Testamento, leggiamo, il lebbroso colpito dalla lepra, porterà le vesti strappate, il capo scoperto, scoprirà la barba, andrà gridando il mondo. Allora, io non sono riuscito a trovare una pronuncia espressa del garante, però credo che non sia più molto in linea con le normative moderne. Vabbè, a parte la battuta, pensiamo, nell'antica Grecia, per esempio, la partecipazione alla vita pubblica, quindi il fatto di mettersi in piazza, in senso letterale, nell'agorà, era un dovere per tutti i cittadini maschi. La vita privata, sì, era un'esigenza, però chi non si metteva in pubblico era un uomo di secondo ordine, lo schiavo, il barbaro. Quello che per noi è un monumento alla privacy, nelle città romane non lo era. Qui pensiamo per esempio ai bagni di Efeso, ai servizi di Efeso, dove alcune funzioni erano così fatte insieme. Pensiamo al Medioevo, la gente viveva in un unico locale, pellegrini stavano tutti insieme con gli ospiti. Addirittura il parto dei nobili era un evento pubblico, non nel senso che avvenisse in piazza, ma nel senso che doveva esserci un numero adeguato di testimoni che potessero garantire la legittimità della discendenza. Allora mi viene in mente che fino ad oggi una privacy totale non c'era stata. Soprattutto più piccola la comunità e più è difficile sfuggire. Penso che ognuno di noi, nei nostri uffici, nelle nostre scuole, nel nostro condominio, abbia esempi di visto quello che cosa fa, cioè, è impossibile. D'altra parte, voglio dire, io anche mi mettessi in una caverna, mi facessi calare con un cestino quello di cui ho bisogno, chi ha in mano la corda, comunque sa che cosa mangio, quali medicine prendo, qual è la taglia dei miei vestiti, qualche cosa trapela comunque. Abbiamo avuto un concetto di privacy che è relativamente recente. Il diritto alla privacy è stato un articolo di Warren e Brandeis del 1890, quindi se vogliamo non vecchissimo. Ma soprattutto si è cominciato ad avere la privacy, un livello di privacy più alto nei grandi centri urbani, dove magari non si conosce nemmeno il vicino di Pianerottolo e nel momento in cui uno si allontana di 2 o 3 isolati sparisce completamente nell'anonimato. Cos'è successo con le nuove tecnologie informatiche? Che siamo ritornati al villaggio globale. Quindi il mondo è ritornato un po' quel piccolo borgo medievale dove tutti si conoscevano. Io, per esempio, ho tanti amici negli Stati Uniti, quando c'erano le elezioni, credo di aver capito quale candidato avrebbero scelto attraverso Facebook o attraverso altri messaggi più o meno da parte di tutti. Infatti, pensiamo che la più grande raccolta dati della storia dell'umanità è stata fatta su base volontaria, Facebook, che ha i dati di più di 1 miliardo di persone, 1 miliardo e 200 milioni, se non sbaglio. Molti dati invece ci vengono comperati, magari non in maniera esplicita, ma la tessera punti del supermercato, la tessera fedeltà, un concorso, sconti contro informazioni. Tanti dati li lasciamo in maniera più o meno consapevole, sappiamo benissimo che se andiamo in autostrada col telefono, se tanto comodo, ma lasciamo una briciola di pane digitale a ogni passaggio, mentre molti dati vengono raccolti dallo Stato per pianificazione, legittimo, per la raccolta dei tributi, per la prevenzione del crimine. La tendenza però qual è? È non solo l'interconnessione delle banche dati, quindi evitare che per il catasto io abbia la villa, per la moto- Mercedes e l'Agenzia delle Entrate di via contributo povertà, ma proprio alcune componenti di queste banche dati. Alcune sono già state fatte, pensiamo, una volta avevamo l'Agenzia delle Entrate, il catasto urbano, l'ufficio del registro, oggi tutto questo è già collassato dentro l'Agenzia delle Entrate, che chissà perché è uno degli enti di maggiore interesse dello Stato. Un altro esempio, per quel che riguarda un po' il mio lavoro, viene dalla nuova anagrafe della nazionale della popolazione residente. Praticamente un unico grande archivio con le informazioni di residenti in Italia, italiani e stranieri, quindi virtualmente 60 milioni di cartelle con i nostri dati anagrafici, più tutti i cittadini italiani residenti all'estero, che mi sembra siano 20-30 milioni. Per noi è una trasformazione epocale, non so se la gente lo percepirà, ma per gli addetti ai lavori è sempre stato molto presente il concetto territoriale. Oggi ci sono 8.200 anagrafi, tanti quanti sono i comuni italiani, e ogni ufficiale dell'anagrafe tiene ben stretto il suo archivio con la sua competenza territoriale. Con questa nuova versione, in pratica, ogni comune diventerà un terminale di questa grande anagrafe. Tra l'altro, l'obiettivo è di averla funzionante già per fine anno, con un'operatività piena a giugno 2015, quindi non stiamo parlando di progetti fantascientifici o così a lungo termine. Sicuramente ci saranno molti vantaggi, perché ci sarà una gestione più efficiente. Già solo il fatto che io non dovrò più andare a ricopiare a mano i dati a ogni movimento anagrafico, ma posso andare a vedere già direttamente che cosa c'è in questa grande banca dati, sarà già un vantaggio. I dati potranno essere più precisi, con costi ridotti. Sicuramente, essendo una banca dati unica, sarà più facile interfacciarla con altre banche dati, come possono essere quelle del casellario penale o dell'Agenzia delle Entrate. Qualcuno può obiettare che in realtà questa cosa esisteva già da oltre 20 anni, perché l'Indice Nazionale dell'Anagrafe, che doveva raggruppare tutte le anagrafi comunali, e l'anagrafe degli italiani residenti all'estero esistono, come dico, da più di 20 anni. Però non hanno mai funzionato come dovevano, anche perché, dando la priorità all'anagrafe locale, se qualcosa va storto nella trasmissione, vabbè, io potrò fare la segnalazione, ma non potendo intervenire direttamente, e tutto sommato non avendo un danno, perché io comunque certifico movimento, faccio tutto sulla base della mia anagrafe, se quella duplicazione non è del tutto esatta, non è mai stato ritenuto come un grande problema. Ma ci saranno dei vantaggi anche per i cittadini. Anzitutto la possibilità di certificare in qualunque comune. Se fosse già in funzione, noi adesso potremmo andare di là dai colleghi e dire: io abito a Torino, io abito a Palermo, mi fai un certificato di residenza. Però ogni tanto è un terminale, vedo quello che vedrebbe il collega del nostro punto. Una maggiore facilità di certificazione online, perché si tratterà di mettere su un unico sistema per tutta Italia e non 8.200 sistemi per ognuno dei comuni italiani. Ci sarà tutta la disponibilità della storia demografica anche dopo più trasferimenti. Io qui penso soprattutto agli stranieri che devono chiedere la cittadinanza, che per avere il certificato storico di residenza devono fare il pellegrinaggio di tutti i comuni dove sono stati, onde avere quel foglio lì. Una minore possibilità di errori, perché, come dico, non dovendo ricopiare, solo l'altro giorno mi è arrivato uno: maternità Lucia col K. Io guardo, ma il K e la L sono vicini, non è che si chiamava Lucia la madre. Infatti, però adesso, vabbè, questo è un errore, se vogliamo, non fondamentale, ma ogni volta che ricopi dei dati ci sono degli errori, un aggiornamento tempestivo. Pensiamo, oggi passano in media 20 giorni tra il decesso e la registrazione anagrafica se il decesso viene fuori dal comune. Un domani, non so, uno di Palermo muore a Milano, il collega registrerà la morte e 2 secondi dopo viene visto in tutta Italia. Non dimentichiamoci che la legge sulla privacy tutela anche l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, non soltanto la non divulgazione.
Però guardiamo un attimino, questo grande contenitore sicuramente potrei in prima battuta affiancare le registrazioni dello Stato civile, che tra l'altro ha un gran bisogno di un ammodernamento, perché anche se l'ultima edizione è del 2000, comunque la struttura dello Stato civile è quella del 1864, con l'Unità d'Italia, che a sua volta trae origine dal codice napoleonico del 1800. Quindi oggi, se uno muore a Milano risiedendo a Torino, Milano forma l'atto di morte e poi lo spedisce a Torino che lo trascrive, ovvero lo ricopia. Se un cittadino di Milano si sposa con una cittadina di Palermo a Roma, si fanno tre atti di matrimonio, uno a Roma e poi vengono trascritti a Milano e a Palermo. E se poi uno si trasferisce rimangono lì. Quindi abbiamo che la foto della pizzata con gli amici è in cloud su Facebook, il nostro atto di nascita è solo dove sono nato e devo andare a chiederlo là. Ma potremmo anche associare le informazioni sull'elettorale alla leva militare. Io per esempio giusto ieri, prima di venire giù, ho fatto la revisione straordinaria in vista delle prossime elezioni e in questi giorni ci sono migliaia di fascicoli cartacei che stanno girando per l'Italia perché i vari uffici elettorali devono scambiarsi i dati di quelli che si sono trasferiti dall'ultima elezione. Ma e perché allora non associamo anche, e qui però questa è la mia ipotesi, mentre quelle prima sono delle ipotesi già un po' più solide, discusse con il Ministero dell'Interno, perché non associamo anche la catena clinica, la scheda dentaria, le informazioni scolastiche, le dichiarazioni dei redditi? È anche comodo avere una bella cartellina virtuale gestita dallo Stato in cui ci sono tutti i nostri dati raccolti. Però allora che cosa sto immaginando? Un grande contenitore, un big data delle informazioni demografiche personali. Questo come potrebbe impattare sulla privacy? Beh, in prima battuta posso dire che i dati raccolti sono sempre gli stessi, non è che ce ne siano in più o in meno, semplicemente vengono radunati anziché essere sparsi in decine e decine di tante dati diversi. Il che significa ovviamente facilità di ricerca, maggiore correttezza nel cosiddetto data mining, è più facile ovviamente integrarsi con altri servizi. Però attenzione, avere tanti dati può non significare solo, tra virgolette, avere molto materiale, ma può essere anche un salto qualitativo. E questo voglio illustrarlo con un esempio. Cioè, l'uomo primitivo per disegnare un cavallo aveva a disposizione l'ocra e il carboncino. Poi ci sono state tecniche pittoriche di altissimo livello. Poi è arrivata la fotografia che dà la realtà. Ma quando dalle prime lastre che richiedevano minuti per realizzare una foto siamo riusciti a realizzare 24 immagini al secondo, beh, non è che abbiamo avuto soltanto 1440 immagini in un minuto, siamo stati capaci di fare un filmato e quindi un salto non solo quantitativo ma un salto qualitativo. L'esempio non è mio, ma è uno degli esperti di intelligenza artificiale di Google. E allora, che cosa potremmo farci di tutti questi dati? Lasciamo da perdere un attimo gli aspetti legali. Ovviamente le possibilità di analisi sono praticamente infinite, credo che solo la fantasia le limiti. Se poi andiamo a unire tutti questi dati pubblici con i dati privati, appunto magari di Facebook o della raccolta punti del supermercato, veramente potremmo conoscere ogni singolo dettaglio, in particolare del profilo dei gusti di una persona, quindi tutto quanto, dai viaggi alle spese, agli incontri che fa, alle persone, cioè tutti quelli che qui hanno lo smartphone, se uno volesse potrebbe dire attraverso il GPS, sappiamo che sono tutti radunati in un unico punto. Tutti accessibili e analizzabili. Però, sempre lasciando da parte gli aspetti legali, chi è che può accedere a questa informazione? Beh, io volessi prendere una qualunque delle persone e dire adesso mi metto lì e passo passo lo seguo in tutto quello che fa, cerco di analizzare tutto quello che ho a disposizione. Beh, dovrei mettere tre analisti per ogni persona. neanche il regime più dispotico può pensare, c'è il 75% della popolazione che controlla l'altro 25%, non ha senso. Alla fine che cosa saranno? Saranno i programmi stessi che potranno ottenere delle informazioni in modo continuativo. Ovviamente un'agenzia governativa, una forza di polizia potrà fare un'indagine mirata, questo sì, e avendo i dati raccolti non dovrà chiedere a 10 comuni, 3 agenzie, eccetera, ma potrà trovare ritorno nello stesso punto. Ma alla fine il resto sarà lasciato ai programmi, che da un lato sono sicuramente meno pettegoli di una comare, dall'altro però hanno un po' un rischio legato alla loro stupidità. Se io ad esempio compro un giochino per i neonati, non è detto che abbia un figlio. E questo non è un esempio a caso, io un anno fa avevo speso 7,90 € per regalare un giochino a mia amica che aspettava il bambino, per 6 mesi Amazon mi ha perseguitato con pubblicità di giocattoli. Se leggo il Mein Kampf non è detto che io sia un nazista, magari sto facendo solo delle ricerche storiche oppure magari sto proprio confutando quelle tesi. Inoltre non dimentichiamoci che i dati della pubblica amministrazione devono essere pubblicati in formato aperto. Certo, nessuno al momento pensa di rendere disponibili i dati anagrafici completi, però la mia paura è sempre che un dato anonimo e aggregato, come dice la legge, alla fine possa risultare invece molto trasparente alla prova dei big data. Adesso, non so, c'è un cinese che ha l'AIDS, io in anagrafe ho un solo cinese, chiaramente l'anonimato salta. Adesso ho semplificato e estremizzato. Però pensiamo, ci sono 10 bambini che andranno a scuola, ci sono 8 genitori iscritti al gruppo Facebook il primo giorno di scuola di mio figlio. Ah, uno di questi è anche, ha anche cliccato mi piace sulla pesca sportiva. In questo comune abbiamo un abbonato alla pesca sportiva moderna, ma magari un indirizzo l'abbiamo beccato. Cioè, per dire, se uno ha a disposizione tanti dati e sa come cercare, sa come utilizzare, a volte anche l'anonimato può essere un pochettino a rischio. Tanto è vero che a volte si pensa che avere accesso a questi big data significhi un po' avere il mondo fra le mani, una specie di sfera di cristallo elettronica che consenta di indovinare tutto, di prevedere il futuro. E difatti sembra che tutti oggi diano per scontato che attraverso questi big data, attraverso queste tecnologie, perdiamo privacy e riservatezza. Io giusto l'altro giorno parlavo con un funzionario dell'Agenzia delle Entrate, ex Agenzia del Territorio, quindi Catasto, con cui stiamo facendo un lavoro perché le anagrafi dovrebbero poi interfacciarsi con il catasto in modo da controllare i numeri civici e quindi evitare che ci siano anomalie in questo senso qui. E lui mi diceva, sì, tra un po' sapranno anche quanti caffè ho fatto con la moca di casa. Beh, adesso, a parte che attraverso la tessera fedeltà del supermercato non è nemmeno troppo difficile, ma mi sembra che questo atteggiamento così un po' rinunciatario sembri dimenticare quella che è una caratteristica fondamentale del computer. Sono programmabili. Allora, le possibilità tecniche sono sicuramente infinite, ma le applicazioni concrete alla fine devono essere molto finite e ben definite. Pensiamo ad esempio, non lo so, ci sono tanti che hanno una residenza fittizia perché vogliono lo sconto sulla seconda casa e così via. Beh, io avessi accesso, potrei vedere dal telepass, da dove vengono fatti i pagamenti, dal GPS del cellulare, da tanti dati, se quella residenza è reale o no. Pensiamo all'Agenzia delle Entrate, può a un certo punto mettersi a seguire lo smartphone e vedere che 2 muratori, 3 elettricisti, un idraulico sono stati 2 mesi a lavorare a un cantiere e poi non è arrivata nessuna fattura. Ma lo vogliamo? Siamo disposti ad accettare che il nostro smartphone diventi un braccialetto elettronico? O per dirlo in termini un po' più giuridico, siamo sicuri che un approccio del genere corrisponderebbe a un principio di proporzionalità? Allora, io sicuramente mi aspetto degli abusi, questo penso che sia naturale, sia nell'ordine delle cose. Succederà da parte pubblica o da parte privata, indifferentemente. Ma sinceramente non è questo che mi preoccupa tanto, perché fa parte, così diciamo, dell'eterna lotta fra la legalità e la delinquenza. Non sto dicendo che non è un pericolo o voglio minimizzarlo, ma sto dicendo che anche un attentato terroristico è un pericolo, anche una rapina in banca, anche le invasioni barbariche erano un pericolo. Quello che a me preoccupa molto di più è che invece sia la società che, anziché combattere questi comportamenti che, come dico, risiedono nell'ordine naturale delle cose, pensi che un determinato comportamento, che una determinata invasione nella sfera privata sia legittima. Come si fa a evitarlo? Innanzitutto con la consapevolezza da parte dei cittadini, quindi con l'istruzione, percorsi come questo. Io vi dico, l'altro giorno per esempio Amazon mi ha offerto un buono sconto da 5 euro se condividevo in pieno il mio profilo Facebook. Di Amazon lo stima e un buono sconto mi piace anche. Però non avessi partecipato a questi corsi, a questi incontri, forse ci sarei cascato. Ma quando mi è stato fatto riflettere sul fatto che di fatto quello era un pagamento, quindi dico, tu mi stai offrendo 5 euro in cambio del mio profilo, dei miei amici, dei miei mi piace, dico, beh no, forse queste informazioni valgono un po' più di 5 euro. E quindi accettare che sia così un fatto ineluttabile, che stiamo perdendo privacy per via delle nuove tecnologie, mi sembra un po' come accettare come ineluttabile che ci sia la tirannia, che ci sia il lavoro minorile, che ci sia la schiavitù. E allora, secondo me, alla fine, la privacy che verrà sarà quella che noi vorremmo costruire. Io ho iniziato con una citazione, voglio chiudere con una citazione. Il modo migliore per prevedere il futuro è crearlo. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, credo di essere stato assolutamente rispettoso.